Appesi alla luna.
E ad Appesi alla Luna questa sera stiamo parlando di viaggi. Io penso che tutti, almeno una volta, abbiamo pensato, certo che dovrei proprio scrivere, dovrei proprio mettere nero su bianco queste mie impressioni, questi miei ricordi, potrei altrimenti perderle. Certo che poi tra il dire e il fare, come dice il proverbio, c'è di mezzo il mare e la maggior parte di noi non sa esattamente da che parte cominciare. Claudio Visentin.
Ah, certo, perché scrivere è un atto naturale nella vita di tutti i giorni e quindi ci dà l'idea che sia qualcosa che noi sappiamo fare. In realtà è una tecnica abbastanza complicata, bisogna saperlo imparare. Così come, diciamo così, il verniciare una staccionata non è dipingere, e così come suonare il campanello non è suonare il pianoforte, allo stesso modo scrivere la lista della spesa non è scrivere un racconto di viaggio. E quindi servono comunque degli aspetti tecnici, bisogna saperlo un poco fare, bisogna impararlo a fare. Da qui sono anche nate molte scuole di scrittura, anche la nostra scuola di viaggio. Non tantissimo, però avere un'idea che, diciamo, il racconto del viaggio non è la cronaca del viaggio, cioè il diario del viaggio dove abbiamo registrato qualunque cosa abbiamo fatto è un punto di partenza utile. In questi giorni sto proprio lavorando sul diario di un viaggio per ricavarne un libro di viaggio, ma il modo in cui racconteremo il viaggio poi è diverso dalla cronaca giorno per giorno. E infatti fare lo scrittore è anche un mestiere, però è come le persone suonano il piano, anche se non sono grandi pianisti internazionali, così possono imparare a scrivere anche se non diventeranno grandi scrittori. Il vantaggio, come dicevamo prima, è questa consapevolezza aumentata, cioè lo sforzo di scrivere ti fa veramente rivivere il viaggio. In questi giorni sono lì nel mio piccolo studiolo, che è anche un po' sotterraneo, e ho davanti le foto del viaggio, gli appunti che avevo preso, le foto magari di quel giorno, i ricordi di quel giorno, e a volte sono così lì in Scozia, in questo caso sto scrivendo la Scozia, sono così lì come forse non ero quando ero in Scozia e magari stavo pensando che ho dimenticato il gas aperto a casa o di pagare qualche bolletta.
Guido insegna scrittura in generale, insomma, quindi raccontare non è solo arte, è davvero un mestiere che si può imparare.
Ma io appunto tengo questo corso di scrittura creativa, come si chiama, all'Università di Pavia, e ho 300 studenti e ovviamente qualcuno ogni tanto è super bravo, molti no, altri medio, altri lo diventeranno, qualcuno è interessato, qualcuno no. Il tema è quello lì. Puoi suonare uno strumento, esprimerti, essere contento ed essere in te stesso, star bene nei tuoi panni, senza necessariamente dover essere Keith Jarrett o il più grande pianista del mondo. Il problema è quando pensi di esserlo e non lo sei, quando vorresti esserlo e non riesci a esserlo, quando lo eri e pensavi di esserlo poi scopri di non... cioè quando non collimano più, come dire, la tua visione del mondo e il mondo vero, te e di te stesso. Quindi si può insegnare dando... tutte le scuole di scrittura dicono la cassetta degli attrezzi, cioè io intanto ti do questi attrezzi, e questi attrezzi sono... focalizzare l'attenzione su alcuni elementi. Sempre quando si spiega qualcosa si diventa analitici. Se devo spiegarti come funziona un motore, te lo smonto pezzo per pezzo, te lo faccio vedere. Non è che quei pezzi lì insieme facciano andare la moto, è qualcosa di diverso il motore, però quando lo smonto vedo i pezzi e capisco come è fatto. Allora, allo stesso modo, fai una lezione sugli ambienti, cioè i luoghi, per esempio nella scrittura di viaggio, parliamo di quello. Un luogo nella scrittura diventa l'ambientazione, la location del tuo racconto. Una persona che hai incontrato diventa un personaggio del tuo racconto. Le cose che lui ha detto diventano un dialogo e si fanno in un certo modo. Le cose che succedono diventano una trama. No? Allora la differenza fra come sono andate le cose, come tu la racconterai, i semiologi dicevano fra la fabula e l'intreccio, no? Come sono andate le cose e come invece io le racconto. L'Odissea, che è uno dei più grandi racconti di viaggio, inizia con un enorme flashback, cioè inizia in un punto, a pranzo stanno mangiando tutti, gli racconta tutto quello che è successo per arrivare fino a lì e poi gli dà le navi e riparte. Quindi per dire, noi siamo formati da questa letteratura fondamentale che è un... Guerre Stellari, voglio dire, è un grande flashback.
Nessuno ha mai capito
com'era l'uno, il due, l'episodio 1 uscito 30 anni dopo, però dici, ah, adesso ho capito, se guardi la linea del tempo di come sono andate le cose. Quindi in realtà il raccontare è molto diverso che il rendicontare, appunto. Quindi tu insegni, almeno io insegno alcuni elementi, l'utilizzo del flashback, cioè tecniche. Poi quello che uno ci deve mettere è, ha una bella idea di trama, di storia nella scrittura creativa o di un buon viaggio fatto nella scrittura di viaggio. B, non aver paura di liberare i cavalli, come dice Andrea Bocconi, il nostro altro insegnante di scrittura a scuola del viaggio. C'è un momento in cui devi lasciare scivolare gli sci e lasciare che le cose vadano. Poi c'è un momento in cui rileggi, riaggiusti, non so, Paolo è uno scrittore, ha scritto libri enormi, libri più sottili, eccetera, eccetera. Ognuno di quelli avrà avuto tutta una sua fase creativa pre, il viaggio, l'idea, e poi mesi e mesi di Lima. Poi tu sei uno scrittore di Lima proprio, per cui quella cosa lì anche la devi insegnare, è una disciplina. No, quelli che dicono io scrivo di getto, gli dico benissimo, allora gettalo. Guarda, cioè, proprio la mia
però,
risposta.
Guido, bisogna anche aiutare un po' a, come dire, organizzare e strutturare tutti i pensieri di tanti ragazzi, magari che sono in viaggio con tanti foglietti, no? Tante annotazioni. Però prima stavamo parlando anche con Marco Di Gioia quando eravamo in diretta tra le 20 e le 21 e si diceva, anzi Marco dicevi che buttare, scrivere, no, punti di viaggio a volte aiuta anche, non lo so, però magari a scaricare, no, la tensione. Tenere un diario di viaggio ci aiuta anche in quel senso lì.
Questo in realtà penso che siate voi a dirmelo, perché io sono un po' pigro ultimamente a scrivere, quindi mi sto dedicando più alla famiglia, perché penso che ci siano degli spazi nella vita di ognuno di noi che poi a seconda del periodo storico si riducano. Magari adesso voi avete fortunatamente quello del viaggio, io un po' meno, e quindi potrebbe essere forse, non so, un vero esercizio psicologico, questo me lo dovreste dire voi.
Terapeutico.
Claudio Visentin, non tutti quelli che poi insomma frequentano la vostra scuola del viaggio lo fanno pensando di scrivere un libro. Chi si iscrive? Chi viene? Chi è interessato?
Sono persone molto diverse tra di loro. Il sogno del libro rimane, anche se curiosamente il libro è un modo di raccontare le cose o di raccogliere un racconto che sta un po' passando di moda in favore, per esempio, di altre forme di scrittura. Pensiamo anche alle scritture sui social network, per esempio. Nessuno dovrebbe scrivere male per il semplice fatto che un social network. Si può scrivere bene dappertutto, le occasioni non mancano. Sono forse il dato più interessante, ne stavamo parlando venendo qui, che sta diventando un vero problema nei nostri corsi, ma che è molto interessante, è una dominante presenza femminile. Non dominante, ma quasi totalizzante. Tant'è vero che stiamo pensando di introdurre delle quote azzurre in qualche modo nei corsi. E' molto interessante, perché il viaggiatore per definizione è maschio, diciamo, cioè è Ulisse, è proprio di genere maschile nella storia, diciamo. Nella storia è stato così: Ulisse fa un grande viaggio e Penelope lo aspetta.
Mi sembra che c'è qualcuno che non è troppo
d'accordo. No, mi fa sorridere le quote azzurre nei viaggi e nella scrittura creativa solo e solo se in politica usciamo dalla dimensione cravatta, mocassino, abito scuro, cintura scura, perché ci sarebbe molto da lavorare, no?
Sì, c'è molto da lavorare su queste questioni di genere. La questione strana è che noi abbiamo una questione di genere al contrario, cioè abbiamo una prevalenza femminile, ma la seconda questione strana è che è in un ambito che è stato tradizionalmente maschile. Io ogni tanto, scherzando, dico: Ulisse fa questo grande viaggio, si parlava di Odissea, perché Penelope sta eroicamente a casa e lo aspetta, no? Immaginate Ulisse che torna dopo 20 anni di viaggio e trova un post-it a Itaca che dice la cena è nel microonde, no? Cioè Penelope è uscita, cioè, sarebbe veramente spiazzante. Invece oggi questo panorama si sta ribaltando, cioè sempre più donne sono interessate al viaggio e al racconto, mentre gli uomini hanno degli interessi forse più stanziali, credo almeno. Non si vede ancora. Le prime scrittrici, penso Alessandra Beltrame, che ha scritto Io viaggio da sola, stanno cominciando a venire fuori, ma ancora non si vede. Secondo me tra 20 anni avremo lettrici donne per libri scritti da donna, e la scuola del viaggio avrà tutti insegnanti donne, secondo me. Mentre oggi, per esempio, gli insegnanti sono ancora in larga parte uomini. E quindi è una bella novità che sta prendendo corpo. Se mi chiedessero perché, non lo so esattamente, però è così evidente da essere sorprendente.
Natalia Ferrara, come diceva giustamente Claudio, l'importante è scrivere bene ovunque, anche sui social, anche se si posta qualche cosa così di effimero che dura pochi secondi. Diciamo che lei scrive molto volentieri dei propri viaggi.
Sì, perché in realtà si viaggia con se stessi, ma si racconta per gli altri. Se non c'è condivisione, non c'è neanche l'opportunità di confrontarsi con quello che si è visto, che si è sentito. È soltanto lo scambio che sia sia nel luogo del viaggio con le persone del posto, sia con le persone a casa che si conoscono o che non si conoscono. Un mezzo è quello dei social. Devo dire che io non penso che sia solo per un attimo, perché in realtà anche quando, se postiamo una foto può essere un attimo, scorro, no? Abbiamo questa bacheca, questo muro, ci sono tante cose, tanti frammenti, la parola non è mai per un attimo, perché ne basta una per cambiare completamente il modo di pensare di qualcun altro, il modo di vedere di qualcun altro, il modo di sentire, le parole fermano, no? E ci danno l'occasione di impararle, di costruirne delle altre, di mettere insieme dei pezzi che diventano un racconto, che non è solo il racconto di un viaggio che noi abbiamo fatto, ma della vita di qualcun altro. Marco parlava degli spazi e diceva: ma in questo momento nella mia vita la famiglia ha uno spazio. Io non ho ancora figli, quando penso alla famiglia penso a una famiglia in viaggio, penso a una fascia sul petto, sulla schiena, penso a qualcun altro che gentilmente porterà lo zaino, perché quello è oggettivamente un problema. Penso alla possibilità di scoprire una modalità anche non da soli, e non necessariamente con il compagno, la compagna, gli amici, ma proprio con la famiglia, di andare altrove. E in fondo il racconto è questo: essere capaci di portare qualcuno da un'altra parte, di prenderlo proprio per mano, farlo alzare dal divano e trasportarlo in una dimensione che non conosce o non conosce ancora, e mettere in moto un ormone che è quello della passione, del desiderio, che effettivamente si trasmette molto bene, secondo me, quando si è in grado di raccontare, perché chi legge poi magari una volta, due, tre rimane sul divano, la quarta si alza e parte, no? E quindi questa catena permette di mettere in moto dei sentimenti positivi, arricchenti, che senza le parole e solo con le foto non sarebbero possibili.
Beh, Guido Bostico, comunque raccontare non è solamente ovviamente scrivere, si possono portare appunto filmati, fotografie, pensando proprio ai social, se non si fa come il turista di cui abbiamo parlato prima, usa getta, che è talmente concentrato al selfie, alla foto, ne spedisce milioni a tutti i suoi contatti, magari solo anche per fare invidia, ma in un momento tu arrivi, vedi una cosa talmente bella che vuoi farla vedere anche a tutte le persone alle quali vuoi bene, questo è molto intenso comunque.
È molto intenso. Io dico che anche per la fotografia, il video, il disegno, il carnet, il nostro libro si intitola Raccontare il viaggio, non scrivere il viaggio, e 30 lezioni dalla scrittura all'immagine. Perché? Perché un capitolo è dedicato alla fotografia, uno al video e uno al carnet de voyage, cioè al disegno, unito al testo. Con l'idea che quei mezzi espressivi lì siano oggi alla portata e nell'uso comune di tutti. Quindi, cioè, io faccio molte più foto di quante non abbia mai fatte da mio nonno all'inizio della generazione della mia famiglia nella storia, ovviamente. Addirittura faccio più video io di quanti ne abbia fatto, non so, i fratelli Lumière, credo, no? Quindi il problema è però acquisire una minima sintassi di questi strumenti. Noi ce l'abbiamo, io qui ho un telefonino che è una macchina per scrivere, una macchina per fare fotografie e per fare video, anche per disegnare probabilmente c'è qualche app che me lo fa fare. è il solito discorso. Se io acquisisco alcuni strumenti essenziali, io quando vado in giro con il nostro amico fotografo, siamo nello stesso posto, scattiamo la stessa foto perché ci interessa la stessa cosa, dopo le guardiamo, non ho capito mai bene perché, abbiamo lo stesso telefonino e la sua è più bella. È magari una piccola questione tecnica, una piccola questione di inquadratura, oppure ha visto una cosa che io non ho visto e ha messo dentro. Questo è studiatissimo in filosofia, cioè tu guardi, non solo in filosofia, diciamo in estetica, cioè guardare un'immagine e capire qual è il punctum, no? Quello che volevi, che ti ha colpito mentre la facevi. A parità di inquadrature, ce n'è in una in cui esce meglio questo punctum e in un'altra no. Allora, questo significa prestare attenzione non tanto all'aspetto tecnico, a che obiettivi usi, a tutte queste cose qua, ma all'approccio, ancora una volta, cioè tutto quello che c'è in quell'istante prima di mettere la penna sul foglio, di fare click, di far partire la... In quell'istante lì, cioè nel tuo approccio alla cosa, sta la creatività della tua azione, perché tutto quello che poi raccontiamo con qualsiasi di questi strumenti, anche con una foto su Facebook, eccetera, non è raccontiamo il mondo, credo io, raccontiamo la nostra relazione con il mondo. Quindi se noi non prestiamo attenzione un po' a noi, un po' al mondo, a quello che succede in questo interspazio, facciamo una foto stupida, scriviamo un testo sciocco, al di là della tecnica, ripeto, perché poi oggi lo aggiusti con una app, migliori la foto, cioè sono tutti bravi, non è vero, però diciamo molto più che in passato, è facile taroccare diciamo un'immagine e farla sembrare buona, ma alla fine, come dicono i fotografi, non è la foto bella quella che vince, ma la foto buona, e la foto buona magari è mossa, magari è un po', però porta qualche cosa.
Noi ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di scrittura di viaggio. Times have been rough,
same blood running through our veins, my brother. Father's the heaven, mother's the earth. We gotta look out for each other, my brother. Yeah, that's what we gotta do.
RSI.ch/dialetto. L'altro modo di ascoltare Rete 1. Rete 1. Appesi alla luna.
Mi sembrava al principio d'essere piombato dritto dritto in una tela di Bosch, dove in ogni momento si rischia di finire in pasto a qualche mostriciattolo, ingollati da un'enorme bocca o fritti in una padellaccia, coi diavoli che svolazzano minacciosi e brutti ceffi che cavalcano ratti e scrutano storto. Poi, mettendo a fuoco, vidi i visi, osservai gli occhi, i sorrisi, e m'accorsi che loro, forse quelle anime, dico, non ci stavano poi così male, che sono 15 milioni in città, che è il paese più affollato del mondo, che ha un 40% di poveri in canna, quelli veri, da fare a botte coi cani randagi. E le prospettive, così come va il clima, che annega e asseta sempre più, non sono certo rosee, che davanti alle sue coste zuppe non faranno il mose e affogheranno. Quindi, con questi pensieri in corpo, a me, anche al secondo sguardo, Dacca pareva una Geenna fatta di straccioni mezzi nudi, plastica, rifiuti marci da intrappolarci i passi. È lurida e puzzolente come una fogna che quando piove straripa fino al ginocchio, una Babele intasata di morbidità densa. Fumi spessi da far piangere gli occhi, impastati all'aria umida del premonsone, calda come pece da tagliar con il coltello, roba da squagliarsi come lava negli squarci dell'asfalto molle. In centro, tra i caseggiati intrisi d'ubino scuro, in periferia, tra baracche e palafitte alte come castelli, di carta, tra milioni di risciò a pedalar stillando vita sui manubri ruggini, legioni di anime vaganti, magre, evanescenti come in un giudizio universale, e congerie di donne accucciate negli slarghi, tra gli scappamenti a martellare pietre preziose nella distesa di fango che è il Bangladesh, impietrisco e ghiaia per costruire. Dentro la corrente umana, preda di improvvise sterzate, c'è da stare attenti che ogni centimetro è casa di qualcuno, che in ogni angolino s'annida una famiglia, sotto brandelli di tenda o cartone, 100 figli, donne che spignattano dal su fuochi di legna per terra, oppure merci già vecchie nella polvere o frutta, verdura accanto alle pozzanghere col venditore stravaccato tra gli stracci. A Sadargat, un edificio basso, arresta la bolgia urbana come la muraglia ai mongoli. Corre per centinaia di metri alto, sull'argine, su passerelle che calano come rostri sulla banchina, che verso sera formicola come un millepiedi d'uomini e pacchi e sudore, cercando battelli, barche e barconi. Il fiume Buriganga, l'idrovia più importante di Dacca, è varco verso il resto rurale di questo paese che galleggia in bilico sul fango dei mille fiumi, laghi, lanche, gore, stagni e pantani del delta del Brahmaputra e del Gange, suo padre e sua madre, che la vita danno e quando vogliono tolgono. Anch'io, goccia di questa fiumana d'uomini, cerco il mio rocket, il vecchio battello con la ruota a pala che mi traghetterà per 24 ore negli abissi verdi del Bangladesh, profondo, fino a Khulna, dove forse troverò ristoro alla missione dei saveriani di padre Rigon, il vicentino traduttore del grande Tagore. Ma son lento, sbalordito dalla distesa d'acqua che pure non la smette di brulicare, come la terraferma, e a quest'ora Canal Grande, sconfinato e primordiale, si infoca del sole calante. Son mille gli scafi che recano vite, bestie, merci e navigano affanni. Son Balam, Pansi, Malar, Sampan, Patan, Soronga, che i carpentieri qui ne fanno una più del diavolo di barche. Rosso mi incanta lo spazio tutto pieno d'uomo a quest'ora della sera, un rosso che semina scaglie rosate a pel di fiume e che m'acceca mentre salgo la scaletta del battello. A bordo c'è un'altra città che i ponti sono già gremiti di stuoie, già stese, di ambulanti che vendono di tutto, di gente, gente, gente. La piazza d'una città in attesa di prendere il largo. Butto lo zaino nella mia cabina a cella sudatorio e respiro gli ultimi scampoli di luce che mi si imprimano dentro come un affresco. Avrò tempo per conoscere i miei compagni di viaggio attraverso questo mondo anfibio. Questo si intitolava Galleggiando su fiumi di fango e fa parte del mio nuovo libro Parole e polvere. Qua volevo un po' agganciarmi un attimo sul discorso, al discorso delle parole e dell'immagine. Io ho voluto fare un libro che non contenesse neanche un'immagine, neanche una fotografia, proprio per, non so, per ribellarmi a questo strapotere dell'immagine che in questo momento ci sta forse... potrebbe anche darci fastidio, diciamo. Ora sembra che non si possa più parlare, che qualsiasi cosa debba essere mostrata, anche la festa della sera prima, com'è andata la festa ieri sera, guarda, no? Guarda, raccontami, dimmi, no? Cioè qua ho raccolto una serie, su una cinquantina di pezzi di vario tipo, molto spesso fotografandole con le parole, insomma, perché le parole, come diceva Natalia, insomma, danno una forza, no? E arrivano forse anche più in profondità delle immagini.
Beh, insomma, parliamo alla radio dove tutto è improntato sulla parola, dove la sfida è comunque di cercare sempre di rendere a parole quello che i nostri colleghi magari televisivi possono parzialmente dare con le immagini. La forza della scrittura come è arrivata? Come si è passati dal viaggio, dalle grandi emozioni, da tutto quello che ci si tiene dentro, dal post viaggio al volere a tutti i costi condividerlo con gli altri?
Ho detto la frase magica, infatti, questo del tutto quello che ci si tiene dentro, no? Io ho fatto anni e anni viaggiando in modo matto e disperatissimo, come qualcuno diceva, e veramente studiando, interessandomi, andando a fondo alle cose, e alla fine, dopo tanti viaggi, mi sembrava che tutto diventasse magmaticamente pericoloso dentro di me. Cioè, mi sembrava di aver bisogno, a un certo punto ho avuto bisogno di restituire tutto quello che nel tempo avevo, diciamo, introiettato, no? Mangiato, quello che avevo avuto. E allora ho cominciato con la scrittura, ho esortito con un libro abbastanza grande su questo grande viaggio che avevo fatto, che ho citato prima, no? Il libro si intitolava Sulle ali di un'ape, e poi ho continuato così con un altro libro abbastanza importante, cambiando un po' e uscendo un po' dalla scrittura, tentando di uscire un po' della scrittura di viaggio tout court, inserendo anche delle fasi, dei pezzi, diciamo, di romanzo storico, no? Per mescolare le carte, anche perché il libro di viaggio, a mio avviso, è davvero una sorta di scrigno, ci si può veramente trovare di tutto, no? Perché il viaggio può offrire di tutto, perché il viaggio è la vita stessa, e di una varietà smisurata, per cui a seconda dei punti di vista, i punti di vista possono essere tanti, e anche lo stesso autore può averne tanti, come tanti possono essere gli interessi che guidano un viaggio. L'unica cosa, la cosa importante è che quando chi legge sa che legge il viaggio dell'autore, no? Non può pensare, no? Lui farà il proprio viaggio, no? Leggendo, magari godendo di quello che ha visto, ha sentito raccontato dai vari autori, però la cosa molto chiaramente fondamentale è che chiunque viaggia con nello zaino libri di viaggio comunque vivrà il proprio viaggio autonomamente, e poi forse avrà la possibilità di riraccontarlo con il proprio punto di vista, insomma.
Ecco, in questo libro Parole e Polvere, ricordo di Paolo Brovelli, appunto, che ci ha letto di persona uno dei suoi pezzi, non è il racconto di un viaggio ma di tanti viaggi. Ci sono viaggi diversi, fatti in posti molto diversi, incontri, emozioni, sensazioni, poesie.
Sì, diciamo che appunto è uno dei tanti sunti di una vita di viaggio, insomma. Questo è una sorta di giro del mondo virtuale. Ho voluto seguire uno schema spaziale, andando dall'Europa, l'Italia, verso est, attraverso tutta l'Eurasia, attraversare il Pacifico, farmi tutta l'America da nord a sud, e attraversare l'Atlantico e dalla città del Capo tornare su verso l'Europa, un po' come sta facendo mezza Africa, come i migranti. Infatti il libro si chiude con un pezzo dedicato appunto a un viaggio che ho fatto. Sono tutti viaggi chiaramente fatti, esperienze vissute, fatto assieme a dei migranti, un attraversamento del Sahara dal Niger. Avevo preso un volo di sola andata e sono ritornato dal Niger con i mezzi pubblici, che per un grande tratto sono stati dei camion di commerciali, insieme a diverse decine di potenziali migranti, di migranti e potenziali, diciamo, immigrati in Europa, perché appunto il viaggio era verso nord, come tutti questi qua, attraverso il deserto. Mi ha dato modo di conoscere, insomma, un po' l'essenza di queste persone, insomma, le motivazioni, alcune, insomma, motivazioni, la spinta e di fare un viaggio insieme a loro. Io, come dico nel mio pezzo, io ho fortuna che andavo a casa, perché, insomma, giustamente le esperienze poi fatte da queste persone che spesso non hanno magari mai messo il naso fuori dal villaggio e che intraprendono davvero un grande viaggio all'avventura, insomma, è piuttosto toccante la cosa. E noi viaggiamo, facciamo viaggi, ci mettiamo alla prova, andiamo insieme facciamo i viaggi più difficili, magari perché ci mettiamo alla prova, perché sappiamo che comunque noi possiamo tornare a casa, cioè abbiamo un'alternativa, no? Molta gente fa questi viaggi, è costretta a fare questi viaggi e non ha un'alternativa, per cui, insomma, questo è anche una cosa piuttosto interessante, no? Quanti viaggiatori ci sono nel mondo e noi ci possiamo permettere di stare a osservare, no? Di fare gli osservatori, di cercare di vivere, insomma, chiaramente le esperienze. Un po', diciamo, all'inizio, quando ero ragazzino, mi piaceva fare anche questi viaggi per mettere alla prova fisicamente, anche per fare, ma anche mi sembrava di andare a cercare un po' le radici, no? Perché andavo a fare questi viaggi in paesi più poveri, come era stata il mio paese tanto tempo prima, e nei racconti dei nonni, no? Nei racconti degli avi. E mi sembrava un po' di scoprire quello che poteva essere la vita vissuta dai. Vedevo una vita che appunto rispecchiava il racconto del nostro passato, e era interessante vedere come adesso, insomma, che punti di vista sono cambiati.
Beh, quando si fanno questi viaggi nel viaggio, si vivono così tante emozioni ed esperienze, condividere non solo con la scrittura, ma anche a parole con le persone che ci accompagnano, evidentemente è fondamentale, importantissimo. Come ve li scegliete i compagni di viaggio, Natalia?
Ma intanto pazienti, perché io da un paio d'anni non posso proprio scegliere tutte le mete e quindi i miei compagni di viaggio sanno aspettare, mi danno la possibilità di scegliere e accettano ogni tanto anche delle destinazioni particolari che forse non avrebbero proprio puntato sulla carta del mondo per prime. Però appunto, visto che da un viaggio un paio d'anni fa mi sono portata a casa una malattia tropicale piuttosto impegnativa, per un po', secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cartina del mondo è rossa e su circa 200 stati, 100 sono banditi. e quindi devo aspettare. Anche questo è molto bello, perché sapere che puoi tornare e che hai una casa è importante, sapere che puoi partire anche, che non puoi andare ovunque, ti permette di valorizzare anche l'idea della scelta. E quindi parlavamo prima di parole, parlavamo prima di consapevolezza, diceva Guido, Paolo, anche Claudio, la scelta delle persone, quelle con le quali ci confrontiamo, la scelta delle destinazioni, dei luoghi, degli incontri, la scelta delle parole, di davvero impegnarsi per trovare la parola che aderisce a quello che stiamo sentendo, no? E quando prima leggeva Paolo di questa cabina cella sudatorio su un battello, io pensavo a un treno in Sri Lanka. Non è lì che mi appunto la zanzara maledetta, però mi ha restituito esattamente la sensazione di quei momenti che da una parte è di estrema presenza, perché tu sei lì e ti senti, cioè veramente dalla punta delle dita dei piedi all'estremità di ogni tuo capello, ma allo stesso tempo sei con quelle persone, quelle che fanno quel viaggio con te, no? Anche se sono dei perfetti sconosciuti. E poi torni a casa, senti questo bisogno di restituire. Io non ho ancora avuto il suo coraggio, oltre che la sua bravura, e quando ho sentito questo bisogno, invece che restituire, quindi condividere quello che ho sentito, mi sono limitata, diciamo così, a quello che sapevo, no? E infatti gli unici due libri che ho scritto sono due libri di diritto, sono legati al mio lavoro, alla mia professione. Non che sia esattamente una zona confortevole, sono stati due lavori molto impegnativi, uno in italiano e uno in tedesco, però insomma un conto è scrivere, approfondire, avere un testo comunque scientifico sul riciclaggio di denaro, un conto è mettere completamente a nudo quelle che sono le tue paure, le tue sofferenze, le tue scoperte anche positive, però anche ecco quel bagaglio che all'andata è pieno di aspettative, speranze, e durante il viaggio è sorpresa, e qualche volta nel tornare a casa invece è un'estrema sofferenza, no? Quindi chissà, magari un giorno riuscirò a fare il salto di qualità dal passare dal sapere al sentire e saper scegliere le parole anche per quello.
È una necessità invece per Guido scrivere?
No, è un piacere. Per quanto mi riguarda, diciamo, è un piacere e per certi versi anche un'utilità, perché quando riesco a piazzare qualche articolo di ritorno da un viaggio mi ripago buona parte dei viaggi, anche perché sono un viaggiatore abbastanza in economia. Però essenzialmente è un piacere, cioè non lo sento io come una emergenza, un'esigenza. Sono estremamente pigro, per cui cerco di mettermi in una condizione in cui sono obbligato a farlo, e allora in quel momento lì lo faccio, e mentre lo faccio provo grande piacere, questo sì. Però preferisco non far niente, ecco, non so come dire, quindi è proprio una cosa in cui cerco di mettermi. Quando lo faccio colgo il fatto che lì sto bene, e allora e questa è anche una piccola cosa che cerco di comunicare agli studenti, cioè tu non lo fai semplicemente, cioè il problema è che non lo fai. quando incominci a fare qualunque cosa, arrampicare su una cascata di ghiaccio, scrivere, cantare, non importa, a un certo punto ti accorgi che provi a fare una cosa e lì sei nei tuoi panni, al di là del livello, come dicevamo prima, non è importante quello. Quando stai bene, quei 10 minuti, 10 ore, 10 giorni, 10 anni, cioè, dico, cosa vuoi di più, dico, dalla vita, no? Allora, per cui diventa un luogo invece di conforto, dove sei con te stesso. C'era un filosofo che si chiama Agamben, che citava una parola in portoghese, che è pasearse, cioè che vuol dire passeggiarsi, no? Che lo usa come termine per dire quando sei spaesato, quando sei lontano, in realtà sei presso te stesso, no? E allora quel passeggiarti, cioè stare vicino a te stesso, in qualunque posto tu sia, sei nel posto giusto se sei vicino a te stesso. Allora, a me capita, quando scrivo, di trovarmi vicino a me stesso, come in altre pochissime situazioni, se non nessuna mi capita. Purtroppo non è ancora diventato una suefazione, per cui ogni volta, appena posso smettere di farlo per non far niente, mi rimetto nella mia condizione di pigrizia.
E ci ascoltiamo Tanita di Karam e poi c'è il tempo giusto per fare delle piccole conclusioni.
I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all firmly stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. Then you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral, you were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life.
A me è piaciuto molto quando prima Claudio Visentin ci ha parlato di esempi concreti che faceva agli allievi durante i corsi dove si insegna appunto la scrittura, e diceva: raccontami gli incontri che hai fatto, quelli che ti hanno segnato, quelli che ti porterai nel cuore per sempre. E allora, come conclusione, visto che a me piacciono molto queste fotografie, queste immagini, queste parole, come abbiamo detto, perché la nostra sfida è quella di sentire così a freddo, senza che siete stati preparati, qual è stato l'incontro che vi è piaciuto di più, che vi ha veramente segnato, che vi portate nel cuore. Partirei proprio da Guido.
Io ne ho uno che mi ha divertito moltissimo, se posso, ed è avvenuto in Azerbaigian, dove ho incontrato questa signora, insomma ero in giro con la mia compagna e eravamo stati scaricati non per errore, però pensavamo di essere in un posto, avevamo le nostre valigie, viaggiavamo molto con mezzi pubblici. Siamo arrivati in questo posto che era un ex Kolkhoz, quindi un villaggio russo, diciamo, cooperativo, e si era trasformato poi nel tempo in una cooperativa. Insomma, questa signora ci ha visto un po' spaesati, ci ha invitato a pranzo, che era nel pomeriggio a casa sua. La cosa divertente è stata passare, credo, 2 o 3 ore insieme a loro, poi ci hanno pagato il taxi per tornare nel posto, ci hanno rimpinzato di cibo senza avere una parola in comune di linguaggio, ma una proprio. E la cosa più divertente è stata una chiamata Skype qualche mese dopo, dove continuavamo a ripetere urlando il nome l'uno dell'altro senza dire niente, perché proprio non avevamo neanche uno straccio di... Nel frattempo avevo imparato un paio di cose in russo, ma pochissime, ed è stato un incontro molto divertente che ancora mi lega a quei luoghi e a lei, senza avere veramente detto praticamente niente e tutto insieme allo stesso tempo.
Natalia Ferrara.
Prendo l'ultimo. Sono stata un paio di mesi fa in Oman e ho passato diverso tempo con Malik, un ragazzo beduino che si era sposato da poco, e quindi tutte le sue domande, tutti i suoi temi giravano, insomma, intorno alla famiglia. E un ragazzo che ha studiato, che incontrava anche spesso turisti, parlava perfettamente inglese, meglio di me, ma soprattutto un ragazzo dai tanti silenzi. E quindi abbiamo passato molte ore insieme, mangiando, sospirando, pensando, ma anche apprezzando i silenzi reciproci, poi quelle poche parole che sono un po' come le carezze, no? E gli abbracci, quando sono dati al momento giusto, sono una sorta di una parte per il tutto, quindi non hai bisogno di grandissimi dialoghi, perciò, come diceva Guido, con alcune persone addirittura non hai neanche una lingua in comune. Lui mi ha spiegato che cos'è il deserto per loro e che cos'è la crescita di un paese dove improvvisamente ci sono strade, ci sono ospedali, ci sono scuole, ma non sempre c'è il silenzio, il buio e la possibilità davvero di essere protetti, non dai rischi, ma da questa inflazione di troppo, no? E quindi un incontro molto bello su quello che è essenziale.
Claudio Visentin.
Sì, non avrei grandi dubbi. Direi un incontro con Tony. Ero a Macclesflaga, che è uno dei posti più remoti del mondo, è il faro più a nord della Scozia, quindi siamo nell'estremo nord dell'isola Shetland, praticamente di fronte c'è solo il polo, e lì ho incontrato questo artista che aveva comprato la casa del guardiano del faro, dell'ultimo faro possibile prima del polo, e viveva in questa casa da solo, passando questi lunghissimi inverni. E si sforzava, era una persona incantevole, si sforzava di essere un artista senza il contatto con gli altri artisti, si sforzava di essere buddista e vegetariano in un posto dove le pecore morivano sulla porta di casa a migliaia perché c'era un quantità di grandi animali. E mi ricordo un dialogo di notte in un luogo senza nessuna illuminazione artificiale, per cui quando arrivava la luce del faro aveva una consistenza fisica, era come una mano che nella notte proprio spostasse il buio per far passare la luce. È stata un'impressione veramente forte, e abbiamo parlato di autosufficienza, cioè di come lui cercasse di bastare a se stesso eroicamente, secondo me, con tutti i problemi, i disagi, la fatica che si fa. Ed è una delle sfide forse più grandi. Alla fine del mondo qualcuno mi ha spiegato che l'ultima sfida è bastare a se stessi e stare soli con se stessi, bastare con poco. Poi dopo si riapre tutto un altro mondo di relazioni, ma relazioni senza bisogno, relazioni partendo da un rapporto con sé che io credo nessuno di noi ha. Io sono molto indietro.
Paolo Brovelli, rapidissimo purtroppo.
Incontri, mi viene in mente un incontro con un ragazzo che si chiama Misha, che è stato in Georgia qualche anno, un po' di anni fa, e l'ho conosciuto per caso, come tante volte accade, e ci siamo capiti abbastanza rapidamente. Sapeva poco di inglese, però si riusciva a comunicare con il mio un po' di russo. Era in Georgia, ripeto, e questa persona praticamente ha fatto tutto il viaggio con me, praticamente, portandomi da un parente all'altro, da una città all'altra, e ho conosciuto tutta la famiglia e ho fatto quello che facevano loro, insomma, chiaramente, e ho conosciuto un senso dell'ospitalità che poi ho scoperto essere molto, diciamo, diffuso in tutto quello che è la parte centrale della nostra Eurasia, diciamo, dalla Georgia fino alla Cina interna, un'ospitalità che forse abbiamo dimenticato, insomma.
Bene, io vi ringrazio tantissimo per averci fatto viaggiare questa sera. Claudio Visentin, Guido Bosticco, Natalia Ferrara, Paolo Provelli, e ringrazio anche Andrea Colosio dall'altra parte della stanza che ci ha garantito l'assistenza tecnica, da Carlotta Moccetti
e da Lorena Sertoni
e Marco Di Gioia.
È davvero tutto, noi vi auguriamo buonanotte.
Vi lasciamo con le emozioni di Herbert Cioffi fra poco dopo le 23.